fruito di questa opportunità molto stimolante, appunto. Noi ci siamo entusiasmati a vicenda, speriamo di riuscire a entusiasmare anche voi. Una cosa fondamentale, io cercherò di essere analitico nel dare fatti che sono in qualche modo corroborati da realtà, dei numeri o delle misurazioni, però una cosa fondamentale, cerco di essere semplice, comunque non è una lezione, quindi voi interrompetemi in qualunque momento, cerchiamo di chiacchierare insieme, di ragionare insieme, anzi è importante anche per me che chi queste cose non è abituato a sentirne parlare tutti i giorni, mi faccio le osservazioni, perché tendiamo sempre a parlare tra di noi, a dare per scontate una serie di cose che probabilmente non sono scontate. Quindi io non so se il microfono serve, perché io ci avrei comodità a stare in piedi, perché così giro anche le slide. Attento che c'è il microfono. Quindi fondamentalmente questo ciclo di lezioni, incontri, si centra sulle diseguaglianze. Io ho pensato alcuni possibili temi di cui possiamo discutere tra oggi e le prossime volte, i prossimi 10 anni, vista la quantità dei temi che ho messo qui. Fondamentalmente, in primo luogo, la cosa su cui vorrei concentrarmi un po' oggi è ragionare su cosa si intende per distribuzione dei redditi, quindi per analisi e diseguaglianze dei redditi. Chiariamo, io sono un economista, le diseguaglianze contano su tantissimi aspetti. Stringiamo l'occhio, proprio spero, soltanto sulle diseguaglianze nei redditi, utilizzando i redditi come un metro di misura monetario dello stato di benessere degli individui. Vi accennerò oggi che non è assolutamente l'unica misura attraverso cui la si può valutare, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ovviamente sociale, possiamo ragionare di salute, di aspettativa di vita, di altre capabilities in generale. Però per adesso cerchiamo di rimanere sulla dimensione dei redditi, considerando che il reddito è un esito di una serie di processi, non qualcosa che poi può determinare un'altra serie di processi. Quindi è una variabile intermedia che però possiamo osservare, e quindi questo è importante per confrontare. Quindi l'aspetto su cui vorrei ragionare, intanto, dopo avervi dato un po' di concetti, di parole, semplicemente di cosa stiamo parlando, per presentare un po' i dati sulla diseguaglianza dei redditi delle famiglie in Italia e negli altri paesi nel corso del tempo. Purtroppo i dati di riferimento sono sempre molto difficili da reperire, soprattutto in comparazione internazionale, e il periodo temporale è abbastanza limitato. Possiamo confrontare, ci si riferisce di solito, nella migliore delle ipotesi, a molti dei paesi OCSE, quindi sui paesi in via di sviluppo si hanno pochi dati affidabili per fare analisi che vadano molto nel dettaglio sui un aspetto su cui forse ci sarà tempo per accennarlo oggi, ma sicuramente verrà trattato nei prossimi incontri, è sulla parte delle diseguaglianze che invece riguardano i salari, i redditi da lavoro, sugli individui. Quindi per adesso noi ci concentreremo sul tenore di vita delle famiglie, guardando tutte le varie fonti di reddito che possono arrivare alle famiglie, e poi andremo a vedere come le diseguaglianze primarie, quelle sul mercato del lavoro, si vanno a formare. Altri temi su cui mi piacerebbe ragionare insieme a voi sono, in primo luogo, tutto il dibattito delle diseguaglianze intergenerazionali, ovvero la mobilità sociale, in che modo le prospettive dei figli dipendono dalle prospettive dei genitori. L'Italia, sappiamo benissimo, è un paese molto rigido, è molto rigido sui titoli di studio, è rigido sulle occupazioni che riesco a raggiungere, ma è rigido anche sul salario che riesco ad ottenere una volta che ho raggiunto l'occupazione, ho raggiunto il titolo di studio, è rigido da tanti aspetti. Quindi è importante ragionare da cosa possono dipendere queste rigidità, anche per provare a vedere come le policy potrebbero intervenire, oppure come sono aspetti culturali di un paese, oppure appunto si dibatte tanto, ad esempio, sulle problematiche delle successioni, sulla stazione di successioni, rientra perfettamente in questo discorso. Più in generale, provare a vedere come tutte le politiche sociali possono influenzare in un senso e nell'altro la distribuzione dei redditi e della diseguaglianza, quindi tutto il dibattito sul welfare state. Sappiamo benissimo, le politiche asociali che si sono fatte più in Italia negli ultimi 15 anni sono sul mercato del lavoro, tutte le forme di flessibilizzazione senza sicurezza sul mercato del lavoro, un altro tema che diventa necessario per capire dove siamo arrivati e soprattutto dove potremmo andare anche dopo la crisi, da questo punto di vista. E poi un tema di cui mi sono tanto occupato negli anni scorsi, mi sto occupando anche recentemente, provare a vedere invece in prospettiva, sempre dal punto di vista della diseguaglianza e dei rischi a cui vanno incontro gli individui, cosa implica il passaggio delle varie riforme previdenziali che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Si parla sempre di previdenza, per dire, in termini di rapporto spesa-PIL, riusciamo a spendere quello che possiamo sostenere, proveremo. Per chiudere il cerchio di questi dibattiti è importante anche vedere quanto io riesco effettivamente per tutelare gli anziani e tutelarli in modo decoroso e in modo equo, con tutto quello che noi possiamo interpretare. Poi, alla fine di questo incontro possiamo ragionare. Quindi appunto la cosa di cui vorrei un po' parlare oggi sono sperando di essere il meno noioso possibile, alcune questioni definitorie. Appunto, interrompetemi, cerco di andare veloce, però senza, provando, spero, a farvi capire alcuni aspetti. Concentrarci sui redditi familiari e poi eventualmente ragionare un po' sui redditi da lavoro. Fondamentalmente, un primo elemento fondamentale, la teoria economica non ci dice, non esiste un'unica teoria della diseguaglianza che ci spiega perché si formano le diseguaglianze, ma questo dipende essenzialmente da un motivo molto semplice. Le diseguaglianze, creare le diseguaglianze vuol dire ragionare all'interno di un processo che ha tantissimi snodi e può essere intaccato da vari determinanti in tantissimi momenti, in tantissimi punti del tempo. Sinteticamente noi ci possiamo immaginare come noi andiamo a osservare le diseguaglianze dei redditi che hanno delle famiglie, ma per identificare due famiglie quali sono le loro disparità nei redditi bisognerebbe vedere quello che ottengono sul lavoro, quanto lavorano come intensità di tempo, quanto a lungo lavorano, quante persone lavorano nella famiglia, quali sono le altre fonti di reddito che ricevono, quali sono le caratteristiche sociodemografiche, dove impatta lo Stato a quel punto, con le tasse, con i trasferimenti, con le pensioni, con i sussidi di disoccupazione. E tutti questi passaggi potrebbero essere influenzati da diversi determinanti e da diversi meccanismi di politica. Quindi pensare di avere un'unica teoria che può spiegare tutto è assolutamente utopistico. Teorie del capitale umano ci possono spiegare in una certa misura, poi vedremo oggi come in realtà possono spiegare poco, come si vanno a formare i redditi da lavoro. Alcuni passaggi che ci dicono che il progresso tecnologico tende a favorire alcuni tipi di laureati rispetto alle persone con bassi titoli di studio ci possono spiegare le disparità salariali, ma non ci spiegano perché si formano disparità sui redditi finanziari, perché le altre fonti di reddito diventano sempre più importanti. Non ci spiegano perché endogenamente si osservano delle politiche che diventano meno redistributive e sono politiche che invece cercano, potrebbero riprodurre invece le situazioni vigenti. Quindi bisogna sempre pensare a vari step, a vari passaggi. È un mondo complesso, quindi dobbiamo provare a ragionare della complessità. Quello che vi dirò io sinteticamente sono alcune, qualunque riflessione sulla diseguaglianza necessariamente si deve muovere, deve dare risposta ad alcune domande prioritarie che ci dobbiamo porre. In primo luogo parliamo di distribuzione funzionale o personale. Stiamo vedendo la distribuzione fra noi 30 oppure la distribuzione fra salari, profitti e rendite. L'analisi che faremo si basa essenzialmente quasi unicamente su distribuzione personale, quindi i vari individui o le varie unità, le varie famiglie, quanto hanno di reddito da varie fonti, da trasferimenti pubblici, da redditi da lavoro, redditi finanziari, però è un aspetto che va sempre tenuto in considerazione, anche perché anche dal punto di vista teorico non si riesce a dimostrare una robustezza, una correlazione certa fra dove va la distribuzione funzionale e dove va quella personale. E quindi questo è un altro degli aspetti molto complessi da analizzare. Come dicevo prima, io mi concentrerò sui redditi, essenzialmente, quasi tutti i dati che vi darò saranno sui redditi, ma noi ci possiamo immaginare tantissimi indicatori di benessere alternativi, il consumo, la felicità, le capabilities, le capacità degli individui effettivamente di poter utilizzare questi redditi. Ancora, quando noi ragioniamo di redditi, ne parlavo prima, scegliere e capire effettivamente la dimensione, se la dimensione di reddito è quella corretta, è molto complicato, perché quando parliamo di reddito, come mi sto considerando la mia casa di proprietà? Il fatto che io vivo in una casa di proprietà è un reddito oppure è un minor reddito per chi vive in affitto? O ancora, se io posso accedere a un sistema sanitario pubblico universale, se devo comparare i redditi italiani rispetto agli statunitensi, il valore della sanità avrà un valore il fatto che possiamo accedere alla sanità pubblica piuttosto che dover pagare un'assicurazione. Allora come vado a comparare questi redditi? Oppure forme di reddito da lavoro non monetario? Diventa tutto molto complicato. E purtroppo vedremo che queste differenti metodologie non sono non indifferenti rispetto al risultato che otteniamo, quindi bisogna sempre essere molto chiari di cosa stiamo discutendo per poi poter valutare i risultati. Ovviamente la cosa migliore sarebbe avere a disposizione molti anni per poter osservare gli stessi individui come si muovono nel corso del tempo, quindi per poter vedere effettivamente le diseguaglianze in quelli che si chiamano redditi permanenti, redditi vitali dell'individuo. Osservare in un punto può essere legato alle fasi di vita dell'individuo, a shock transitori. Se ne osserviamo le forti diseguaglianze, se consideriamo i redditi degli individui non più in un anno ma su 10 anni, chiaramente il discorso diventa ancora più grave e ha caratteristiche ancora più strutturali, e quindi nuovamente bisognerebbe sempre rispondere a questo punto. Un aspetto che adesso vi richiamerò velocemente, però è importante: la teoria economica della diseguaglianza si basa come un un'unità fondamentale sulla famiglia. Chiaramente famiglia intesa come nucleo di persone che condividono i beni primari, ovviamente. Però perché nell'assunzione che determinate esigenze di consumo sono commisurate a chi poi riesce a condividere. Ci sono dei rendimenti di scala. Se tre persone vivono insieme probabilmente necessitano di una cucina e di un televisore. Se una persona vive da solo necessita di una cucina e di un televisore. E quindi bisognerà identificare dei parametri per poter comparare unità di dimensioni diverse. Una famiglia di tre persone, se il triplo del reddito di un single, sta sicuramente molto meglio di un single che ha un terzo del reddito della famiglia di tre persone. E quindi bisognerà, vi spiegherò molto velocemente a cosa ci si riferisce, per riuscire ad omogeneizzare il confronto e quindi avere in qualche modo qualcosa di omogeneo. Questa parte ci vado veloce, vi lascio le slide, poi ne possiamo discutere. Però negli ultimi 20-30 anni, se anche vi vendete qualunque libro, qualunque analisi, vedete come tutti gli economisti della diseguaglianza, anche i sociologi da questo punto di vista, si vanno a concentrare sulla distribuzione dei redditi personali, quindi quello che hanno effettivamente gli individui e le famiglie, indipendentemente da dove provengano questi redditi. Quindi si vede il totale dei redditi e si vede da cosa dipendono. Questa minore attenzione verso la diseguaglianza funzionale, che invece chiaramente ci ha riflessi a tutta la teoria classica, dipende da molti aspetti, dipende soprattutto dal fatto che adesso, se noi osserviamo, qualunque nucleo familiare finisce per avere redditi da più fonti. Il cosiddetto vecchio modello del mentore to winner fordista, in cui le famiglie, la gran parte delle famiglie viveva del reddito da lavoro del capofamiglia uomo e di poco altro, è andato a scomparire. Quindi un legame necessario fra il movimento della massa salariale e l'andamento della distribuzione personale è diventato molto più lasco. Ci sono alcune istituzioni che mediano questo aspetto. Se col mio reddito da lavoro verso dei contributi a un fondo pensione e poi ricevo qualcosa da un fondo pensione, reddito da lavoro e reddito da capitale, qui diventa ulteriormente complicato. Chiaramente abbiamo una serie di aspetti, l'ultimo punto su cui poi ragioneremo quando parliamo di trasmissione intergenerazionale, ma partecipare a un network familiare mi avvantaggia dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista di capitale, è un altro tipo di dotazione che ulteriormente di diverso genere. Quindi
che cos'è un network?
È un gruppo di persone con cui condivido il mio spazio, i miei tempi, che quindi mi influenza sulle informazioni, anche senza pensare appunto alle raccomandazioni, il fatto che io usufruisco di informazioni, di conoscenze, di disponibilità di tempo, e quindi è tutto qualcosa che non è necessariamente legato a essere salariati o rentieri.
Scusa, la disuguaglianza funzionale mi è sfuggito un
fra disuguaglianza fra grandi fonti di reddito, quindi fra salari, profitti e rendite. Invece noi considereremo la disuguaglianza fra soggetti, fra individui, valutando poi all'interno, chiaramente all'interno dei soggetti, quanta parte loro la stanno ricevendo come salari, come profitti o come rendite. Però consideriamo il totale dei redditi degli individui. Ok?
Posso riprendere una cosa? Forse c'è, perché voi l'avete detto comunque giusto, forse c'è un'altra ragione perché l'istituzione funzionale si parla poco, è una ragione ideologica, cioè un'analisi sulla distribuzione funzionale, ma sostanzialmente tra salari e profitti aveva a che fare con una visione di divisione della società per classi. Nel momento in cui questa cosa viene messa da parte, no? Dice non ci sono più le classi, non si parla più di
momento in cui si pensa che il reddito degli individui sia esattamente il prodotto marginale che gli individui stanno dando alla produzione, chiaramente scompare la distribuzione come rapporto di forza, come conflitto, rapporto di forza tra le classi. Però il problema, poi dal punto di vista concettuale, è che poi effettivamente è difficile avere un'unica direzione di passaggio da salari a distribuzione individuale, quindi per semplificare, è una delle cose più probabilmente passa attraverso meccanismi politici legati alla contrattazione, passa da molte dimensioni, però adesso poliamo molto più bassi e cerchiamo semplicemente di misurare quello che poi alla fine si abbia a disposizione. Come vi dicevo prima, chiaramente per analizzare le diseguaglianze noi vogliamo, l'obiettivo ultimo è analizzare le differenze in termini di benessere, di possibilità di agire degli individui, di possibilità di realizzare le loro libertà positive. Quindi il reddito è uno strumento, c'è il vantaggio di essere più facilmente misurabile e più facilmente comparabile. Però noi potremmo analizzare le diseguaglianze sui consumi. Tutto lo studio nei paesi in via di sviluppo, l'Istat lavora molto sui consumi, la soglia di povertà dell'Istat in Italia è basata sui consumi. Nei paesi in via di sviluppo si lavora su analisi di diseguaglianze sui consumi, perché si ha molta più informazione sui consumi e molta meno informazione sui redditi raggiunti dalle famiglie. Ovviamente sarebbe cruciale e fondamentale avere informazioni sulla ricchezza, perché il reddito provare a misurare per l'individuo e per i nuclei questo concetto di felicità. A me sembra una cosa tanto bella, tanto topistica, molto poco realizzabile, però è una linea in cui si stanno muovendo insieme psicologi, comportamentisti ed economisti, e stanno cercando anche di misurare empiricamente da cosa diventa, quali variabili dipende la felicità. C'è molto dibattito su questo punto, e magari nel 2015 penseremo anche a discutere di queste cose. L'aspetto importante, su questo arrivo al quarto punto che disegno lì, solitamente si dice che per valutare, indipendentemente che sia un individuo, sia una famiglia, noi cerchiamo di ragionare sulle diseguaglianze vedendo la loro, il reddito come possibilità di disporre delle risorse. E quindi bisognerebbe, per controllare questa cosa, utilizzare questo concetto di reddito entrata, ovvero vedere effettivamente tutto quello che io mi potrei consumare, per valutare effettivamente qual è il diverso potere d'acquisto delle famiglie. E quindi dovrei considerare tutto quello che consumo, più tutto quello che tutti i miei diritti, all'inizio confrontare i due periodi del tempo, al tempo 0, al tempo 1, vedo quello che ho consumato per il tempo 0 e il tempo 1, e quanto mi ha aumentato il valore del mio patrimonio, il mio risparmio, quello che quindi avrei potuto consumare e non ho consumato. Molto facile, teoricamente, identificare il consumo potenziale, molto difficile identificarlo empiricamente. In primo luogo c'è il problema che vi dicevo prima, a quale unità di tempo ci stiamo riferendo. Solitamente tutte le analisi si basano sull'anno, per semplicità, perché è più facile osservare i due periodi distinti nel corso del tempo, in cui c'è il tempo di realizzare alcune relazioni contrattuali, alcune relazioni che hanno un riferimento un po' più ampio. Sarebbe molto migliore riuscire ad osservare questi fenomeni in una dinamica temporale maggiore, ma pensate che qualunque indagine, che tutti i dati sulle diseguaglianze provengono da indagini campionarie, che hanno un costo enorme di gestione, di complicazione, di distanza dei tempi, per cui vi dico da subito, non vi aspettate di trovare i dati riferiti al 2008 o al 2007, perché c'è un ritardo dal momento in cui le analisi vengono pensate, vengono rilevate, i dati vengono a disposizione nella migliore delle ipotesi di almeno 2 anni. Gli ultimi dati che abbiamo a disposizione sono nel 2008, e non sono ancora, ad esempio sui paesi europei, ancora non sono completi per tutti i paesi. Il problema è che per calcolare tutte le dimensioni del reddito c'è una complicazione enorme. In primo luogo comunque c'è un aspetto di cui siamo in Italia, non dobbiamo non tenere conto. È chiaro che l'indagine campionaria non è un dato amministrativo, quindi l'under reporting, la sottodichiarazione, l'evasione potrebbe essere un po' più bassa, ma tutti gli studi mostrano che chi è abituato a evadere, quando va la dichiarazione che fornisce anche nell'indagine campionaria, per quanto ci sia garanzia di anonimato, ci sono sottodichiarazioni, quindi comunque non si riesce a controllare effettivamente bene tutto l'aspetto. Un problema vero di tutte le indagini empiriche, di tutte le indagini campionarie, è che non riescono, proprio per come vengono strutturati i campioni, per la diversa probabilità degli individui di essere intervistata, non riescono a cogliere bene le quote estreme della popolazione, sia perché sono molto poche, sia perché è anche difficile campionare. Vi faccio un esempio. Vedremo a breve che in Italia la diseguaglianza, come diceva anche prima Antonio, i dati aggregati ci mostrano che negli ultimi 12 anni è sostanzialmente stabile. Però negli ultimi 15 anni cos'è successo in Italia? Abbiamo avuto un aumento enorme della quota della popolazione povera in Italia, immigrati. Gli immigrati per definizione non sono colte dai campionari. Stefania, che ha provato a campionare una popolazione di immigrati, sa bene il delirio, perché non hanno telefono fisso quando le indagini sono telefoniche, non hanno residenza, non vivono effettivamente nel domicilio ristretto, è difficile che effettivamente rispondano alle indagini, e quindi ci stiamo levando un pezzo di popolazione, molto probabilmente povera o comunque con situazioni di vulnerabilità. Al contrario, le indagini campionarie non colgono i super ricchi. Tutto il dibattito sappiamo sull'economia delle super, in senso positivo che chiamano le superstar, o comunque i super ricchi, Macchione versus Profumo rispetto ai dipendenti medi. E quindi c'è un problema di come misurare le quote estreme, quanto più diventano importanti le quote estreme, tanto più l'indagine campionaria potrebbe sottostimare l'effettiva gravità dei problemi.
Anche loro senza domicilio, senza reddito.
Ovviamente. Ma la cosa che dico è che loro poi risultano parasubordinati, Cioè, non lo so, però ad esempio Profumo è parasubordinato. Faccia che sta qua in Svizzera, quindi manco pagare le e quando vedi il dato in media dicevo guarda come è alto il dato meglio di lei. Ovviamente calcolare effettivamente il problema qual è, che poi anche se ci limitiamo a dire ok ci calcoliamo il reddito sensazione meno perché vanno in automobili, ma vanno in viaggi in cui mi faccio due giorni, ad esempio un problema non banale in alcuni paesi, molto spesso la missione di lavoro per il top manager è collegata a valore non monetario, perché poi magari fa vacanze in contemporanea. Come viene computato dal punto di vista economico questo fatto che non si sta pagando la vacanza, la possibilità di fare vacanza attraverso un qualcosa che si fa di reddito? Un problema enorme sono tutte le rendite imputate. Il fatto che io, se posseggo la casa, non devo pagare un affitto, o al contrario, se ho un affitto, devo ridurre, se non ho una casa, devo ridurre parte del mio reddito per un bene, per una necessità primaria. Soprattutto se andiamo a confrontare e a controllare i paesi in via di sviluppo o i paesi più arretrati, diventa molto importante in Italia, ovviamente il valore del lavoro non retribuito sulla partecipazione femminile, l'autoproduzione in tantissime aree, comunque un elemento importante. Vi dicevo prima, è facile misurare quanto ti dà lo Stato in indennità di disoccupazione, in social card, in trasferimenti assistenziali. È molto difficile calcolare quanto è l'importanza del valore del servizio fornito come asilo nido o come non perché per gli anziani. Altro problema enorme, poi ci ragioneremo, come valutare le pensioni dal punto di vista della distribuzione. La pensione è il salario differito che sto ricevendo rispetto a qualcosa che ho messo da parte in precedenza, in gran parte sì, in parte però anche il trasferimento dentro il retributivo, lo sappiamo sicuramente, era anche il trasferimento fra pensionati alle stesse coorti, e quindi anche riuscire a calcolare effettivamente qual è l'impatto sui redditi, in che misura bisogna considerare queste voci, diventa complicato, e quindi diventa anche complicato controllare questi aspetti qua. Possiamo tranquillamente andare veloci su queste cose. L'aspetto importante che vi richiamo prima di iniziare a presentare qualche dato un po' più interessante è appunto: misuriamo il reddito. Sen, filosofo, economista, premio Nobel indiano, ci dice che il reddito non è la misura del benessere, perché la misura del benessere è la possibilità, la capacità di poter utilizzare il reddito per poter realizzare alcuni funzionamenti che possono essere istruito, saper leggere, essere in buona salute. Se io sto, esempio tipico di Sen, se io vivo in un posto e non ho accesso a determinati beni e servizi essenziali, il reddito non è effettivamente un indicatore del mio benessere. E chiaramente un'impostazione di questo tipo automaticamente ci sposta su un'analisi necessariamente multidimensionale. Non ci possiamo basare soltanto sul reddito, ma devo vedere l'accesso all'istruzione, l'accesso alla sanità, l'accesso a servizi, la capacità del sistema. Dal punto di vista teorico e dal punto di vista della filosofia economica, chiaramente è una direzione verso cui bisogna andare. L'applicabilità empirica del concetto di capabilità è molto più difficile, tant'è vero che si cerca di estendere la misura monetaria di questi aspetti, però non c'è facilità di incorporare questi aspetti in un unico indicatore per dire chi sta meglio di qualcun altro. A livello aggregato c'è l'indice di sviluppo umano dell'UNDP, dell'ONU, che collega reddito pro capite, tasso di analfabetismo, aspettativa di vita, c'è qualche altra cosa? Dal punto di vista micro, istruzione, analfabetismo, dal punto di vista micro è ancora... Si continua a ribadire su dimensioni monetarie, ci sono studi molto astratti, molto belli, che ci dicono come misurare le capabilities, ma chiaramente il passaggio rimane abbastanza... Vi dicevo appunto l'unità di tempo, sarebbe molto interessante lavorare su dati su più tempo sono poco, abbiamo poco di possibilità di ottenerli. L'unità di riferimento, fondamentalmente tutte le cose che vi presenterò, quando parliamo di redditi al lavoro, ci riferiamo all'individuo. Quando parliamo di redditi disponibili, di reddito ultimo da varie fonti, l'unità di riferimento è la famiglia, il nucleo. Chiaramente, nuclei di diverse dimensioni vengono trasformati in quelli che si chiamano individui equivalenti, dividendo le famiglie per i loro componenti equivalenti. Sostanza, ad esempio, una famiglia di 4 persone si considera che valga 2,5 volte una famiglia di un singolo, perché ci sono... Sono studi empirici fatti dalle analisi sul consumo di famiglie di diverse dimensioni. L'idea qual è? Che le necessità di consumo e di reddito mutano al mutare i redditi familiari. Quindi non posso comparare esattamente i redditi individuali con i redditi familiari. Non posso dividere per il numero dei componenti un reddito familiare per dire quanto è il reddito di un individuo. Perché le necessità sono diverse di consumo. E quindi esistono, per adesso fidatevi, esistono quelle cosiddette scale di equivalenza che ci permettono di passare da redditi familiari a redditi individuali. Come dicevo prima, una famiglia di 3 persone che ha 30.000 persone con 30.000 euro, butto qua cifre a caso per farvi capire l'idea, perché comunque ci sono determinate esigenze di consumo, necessità vitali, di reddito, che sono, ci sono dei rendimenti di scala crescenti rispetto al numero di individui e la famiglia. Le analisi distributive, chiaramente, ci sono tantissimi modi per calcolare queste scale di equivalenza, basandosi sul numero di componenti, sull'età dei componenti, sul fatto se i componenti lavorano o non lavorano. Il risultato aggregato si modifica. La cosa positiva è che tendenzialmente, se andiamo a confrontare diversi paesi, tendenzialmente la graduatoria fra i paesi rimane abbastanza robusta rispetto a quale scala di equivalenza consideriamo. E quindi la cosa importante su cui concentriamoci sempre a pensare che noi staremo parlando di questa figura mitologica che è l'individuo equivalente. Quindi pure quando si parla di tasso di povertà in Italia, la povertà è considerata per individuo equivalente, quindi per la persona che sta nel nucleo familiare di dimensione omogeneizzata. E quindi adesso arriviamo, spero, sulla cosa più, sulla parte più sfiziosa. Cioè,
se
vogliamo. No, poi dopo vedo solo figure. E quindi da questo punto di vista una cosa essenziale, ve la richiamo, poi ve lo dirò dopo, quasi tutte le analisi di distribuzione si baseranno su un indice che si chiama indice di Gini, che è un indice proposto da uno statistico italiano negli anni 40, che è un indice che varia tra 0 e 1, 0 è quando tutti gli individui hanno esattamente la stessa quota di reddito nazionale, quindi c'è perfetta distribuzione, 1 quando c'è un individuo che ha tutto, c'è tutto e gli altri hanno niente.
Tra qualche anno.
Se lo calcoliamo su altre dimensioni già abbiamo raggiunto il 5-1. Allora, qual è il discorso essenziale? Ve l'ho richiamata prima intuitivamente, però quando noi vogliamo andare a calcolare e ragionare su quali politiche, su cosa effettivamente sta succedendo sulla diseguaglianza, se andiamo a dire in Italia l'indice di Gini dei redditi disponibili è pari a 0,32. Come si ottiene questo valore? Si ottiene attraverso il processo che, come dicevo prima, parte, chiaro non necessariamente conseguenzialmente, ma lo dobbiamo costruire, pensare come quello che accade sul mercato del lavoro, dove si formano i redditi al lavoro, quindi in quale misura si distribuiscono i redditi unitari, i salari orari, ma poi qual è l'accesso ai diversi tipi di contratto, ai diversi tempi di lavoro, chi lavora full time, chi lavora part time, chi riesce a lavorare 12 mesi, c'è un lavoro atipico, e adesso non sta qui, vorrebbe stare qui, ma sta alla manifestazione. Considerate quindi tutti i tempi di lavoro, dopodiché bisogna considerare a livello di famiglia, di nucleo, come si vanno a comporre tutte queste dimensioni di lavoro, e quindi quante persone lavorano dentro una famiglia, quante persone di quella famiglia lavorano a tempo pieno, quanto a tempo parziale. Un aspetto importante se la famiglia, cioè se il nucleo ha redditi da altre fonti, se ha redditi da capitale, da proprietà, chiaramente i redditi da capitale possono essere individuali di fonte ovviamente, però è più facile considerarli a livello familiare, anche perché poi è difficile identificare chi effettivamente è proprietario di che cosa.
Chi è una considerazione.
Esatto. E quindi bisogna ragionare da questo punto di vista, per dire noi potremmo avere, e vi farò vedere alcuni esempi specifici, paesi in cui c'è una diseguaglianza dei salari che cresce molto. Ma poi quando andiamo a osservare i redditi al lavoro, la diseguaglianza si riduce, perché aumenta il numero di occupati. Se io facessi una policy per cui riesco a far lavorare di più le persone nei nuclei a più basso reddito, indipendentemente da aspetti di utilità e di disutilità al lavoro, però posso ottenere che anche se le diseguaglianze unitarie sui salari orari stanno crescendo, alla fine le famiglie sono più omogenee. Se prima lavoravano soltanto il secondo componente, le donne nelle famiglie più ricche, se le policy riescono a sviluppare un aumento della partecipazione delle donne delle altre delle persone non attive nelle famiglie più povere, posso finire per ottenere un abbassamento della diseguaglianza. E quindi bisogna vedere questi salari, come si compongono per vari individui. Le determinanti sono diverse, le policy sono diverse, in un caso possiamo agire con politiche di contrattazione, nel secondo caso con politiche di servizi di cura, di offerta di servizi, di incentivazioni di vario tipo. Infine abbiamo tutto quello che poi quello che effettivamente ci abbiamo in tasca, i redditi disponibili, una volta che paghiamo le imposte, una volta che riceviamo eventualmente trasferimenti pubblici dal welfare. E da lì quindi ci dobbiamo muovere sulla misura dei redditi disponibili per vedere chi effettivamente sta meglio o sta peggio alla fine di tutto questo percorso. Chiaramente anche qui è molto complicato poi valutare effettivamente la esempio tipico, in tutti i paesi noi osserviamo una riduzione, in molti paesi abbiamo osservato negli ultimi anni una riduzione del welfare a favore di forme private di offerta di alcuni servizi di welfare, pensate ai fondi pensioni ad esempio, e spesa pubblica nascosta, perché non è che se lo Stato riduce la spesa previdenziale e se ne occupa i fondi pensioni non esiste una spesa, lo Stato sta spendendo di meno perché per sviluppare i fondi pensioni sta facendo le agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali sono minori entrate pubbliche, ma sono vantaggi di reddito per alcuni individui, tendenzialmente per quelli più ricchi, perché sono quelli che più probabilmente partecipano ai fondi pensioni. Poi spesso le agevolazioni sono basate su deduzioni e quindi avvantaggiano anche le aliquote più alte, le aliquote marginali più alte. Sono aspetti che è difficile tenere conto se ci limitiamo soltanto a vedere quanto pago di IRPEF o ancora quanto semplicemente ricevo di trasferimento dal sistema previdenziale pubblico, però sono tutti aspetti di cui bisogna tenere in considerazione per poi qualificare le tendenze. Oddio, oggi siamo così, però potremmo andare verso qualcosa di diverso. Quindi, finita sostanzialmente questo quadro un po' noioso ma necessario per permetterci di parlare delle varie dimensioni, adesso vi mostro alcuni dati su quello che è successo negli ultimi 20 anni. I dati comparati fra più paesi di lunga serie temporale si riferiscono intorno all'inizio del 2004-2005. In realtà c'è un fenomeno, salvo rari momenti, che vedremo appunto, come diceva Antonio, in Italia è successo nel 92-93, le diseguaglianze sono qualcosa che si muove in modo abbastanza lento, quindi con un indice confrontato da un anno all'altro si muove poco, però la tendenza poi osservato in un periodo più lungo c'è. Il problema è che analisi più raffinate devono necessariamente però cercare di vedere cosa c'è sotto questi indici per vedere quali sono le eventuali tendenze, e quindi adesso proviamo un po' a ragionare su questi problemi. Ovviamente,
che si intende con redditi di mercato?
I redditi di mercato sono tutti i redditi ricevuti dalle famiglie da lavoro o da altre fonti prima di pagare le imposte o di ricevere i trasferimenti. Quindi appunto distinguiamo redditi da lavoro, i salari, le retribuzioni, i redditi da lavoro dipendente, per gli autonomi. Redditi di mercato, tutti i membri della famiglia compongono tutte le fonti di reddito che ottengono dal mercato, del lavoro o dai capitali. Redditi disponibili, a questi redditi ci aggiungiamo i trasferimenti pubblici, ci leviamo le imposte. Dovremmo levarci tutte le imposte per le analisi, sostanzialmente ci consente di levare le imposte sui redditi, perché è molto difficile calcolare le altre. Allora, spero che riusciate più o meno a vedere, a visualizzare un po' quantomeno l'altezza delle sbarre. In realtà non ci riferiamo a 79.000 euro, sono rilevazioni prese nei vari paesi in diversi punti del tempo, però orientativamente a fine anni 70 e nei primi anni del XXI secolo. Non penso.
Se non metti il decimale vedi la colonna.
Sa che già
no.
Sostanzialmente il rosa, quello più chiaro, si riferisce a quello che succedeva in questo indice di Gini, quindi un qualcosa che quanto più cresce tanto più vuol dire che la diseguaglianza è alta, che c'è dispersione ai redditi. A fine anni 70 la colonna blu ci dice a inizio del 2000. Se osservate sui redditi di mercato, quindi indipendentemente da quello che è successo su imposte e trasferimenti, quindi stiamo lasciando da parte le politiche di redistribuzione via fisco e via welfare state monetario, perché chiariamo tutti questi dati, il problema, tutte queste analisi, il problema di come imputare la sanità, l'istruzione, l'asilo nido, lo lasciano da parte e non lo considerano perché non c'è una metodologia robusta per valutare queste cose. Vi faccio questo esempio divertente per far capire quanto è grave il problema. Uno degli economisti più bravi e più interessato a questi argomenti, Smidig, un americano molto in gamba che si occupa da anni di diseguaglianze, aveva provato uno studio a valutare come variava la diseguaglianza nei vari paesi OCSE se si andava a considerare l'impatto della spesa sanitaria. Mettendo dentro anche la spesa sanitaria. Che ha fatto? Lui ha preso la spesa sanitaria americana, il totale, e l'ha attribuita pro capite in funzione di una probabilità di avere l'evento, quindi per chi è più anziano, per chi è un po' di più rispetto, per chi è in età fertile, per le donne in età fertile di più, per i giovani di più, attribuito pure a tutti gli individui della popolazione. In questo modo cosa è finito per attribuire? I profitti della sanità americana è privata, i profitti della sanità sono stati attribuiti in quote maggiori a gente che non ha accesso perfettivo alla sanità americana, dato che sui dati non c'era. Risultato di questo studio, gli Stati Uniti, che sono quasi tutti gli studi, uno dei paesi ampiamente più diseguali del mondo, veniva per diventare un paese molto meno diseguale, perché chiaramente si stava attribuendo una quota di entrata uguale per tutti, quindi mi stavo abbassando l'asticella per tutti, senza mettendo in questa quota di entrata una parte che è pura rendita, rimanendo sulla dimensione funzionale di cui non parliamo, che non possiamo considerare, e in altra parte attribuendo questa quota anche a gente che non ha accesso a quel servizio. E quindi chiaramente questo tentativo poi è stato anche pubblicato, perché quel nome è forte, però per far capire quanto poi sia effettivamente difficile e rischioso inserire in modo molto, in modo spurio questi dati. Comunque sostanzialmente queste sbarre ci dicono tutte le famiglie, per comparazione internazionale, quando ci si riferisce a questi dati si riferiscono a tutte le famiglie che hanno capofamiglie non pensionati, quindi redditi non da pensione, perché è molto difficile redditi da pensione calcolare quanto sia risparmio che sto ricevendo da anziano, quanto sia effettivamente un trasferimento pubblico. Quindi quando vogliamo vedere l'impatto, il passaggio dai redditi di mercato ai redditi disponibili dopo l'intervento pubblico, per semplificarsi la vita, le comparazioni internazionali lasciano la gran parte lasciano da parte le pensioni. Quindi ragionando su famiglie con capofamiglie di età 15-64 tendenzialmente, questi dati ci mostrano che in quasi tutti i paesi occidentali la diseguaglianza è cresciuta fortemente, di circa più di almeno un 10%, in alcuni paesi molto di più, fra la fine degli anni 70, quindi fra pre-Reagan Thatcher e il periodo del post-terza linea. L'Inghilterra da questo punto di vista è spaventoso. In Inghilterra l'indice di Gini sui redditi di mercato, quindi prima che lo Stato eventualmente redistribuisca, ma su quello che io ottengo dalle loro fonti di reddito, tutte le varie liberalizzazioni di tutti i mercati di cui vi possiamo immaginare, aumenta di un terzo, passa da 0,33 a 0,450. Gli Stati Uniti, idem, hanno un aumento enorme anche in Australia e in Canada. Tendenzialmente tutti i paesi anglosassoni crescono. Esatto, infatti adesso ci torniamo, è l'esempio che vi lasciavo per ultimo, che mi serve per spiegarvi poi come si parlano le policy da questo punto di vista, perché la Finlandia cresce, ma cresce molto, ma a un livello più basso, e poi vedremo dopo che in realtà c'è quell'intervento del welfare che compensa. Quindi può essere qui appunto diverse scelte di policy, lascio liberalizzare molti mercati e poi compenso ex post, nell'assunto che il mercato del lavoro mi riesca a gestire, a generare gli incentivi corretti, lo faccio muovere in un certo modo, oppure vediamo poi quello che succede nel mercato del lavoro. In Italia questo dato sembra abbastanza positivo, nel senso che l'Italia è aumentata, ma è aumentato poco, perché potrebbe, comunque è cresciuta, e l'Italia comunque è a un livello abbastanza alto di diseguaglianza. Il quadro diventa molto più grave, vedremo dopo, se invece consideriamo l'impatto complessivo dei redditi al netto delle imposte e al loro dovere di esperimenti. Come vi dicevo giustamente prima, gli unici due paesi che crescono poco, non crescono, la Francia, che cresce molto poco, e i Paesi Bassi. Perché? Perché i Paesi Bassi in questi 20 anni hanno avuto una crescita enorme, questi appunto sono i redditi di mercato, quindi sono le varie componenti di reddito che si osservano nella famiglia. Nei Paesi Bassi c'è stata una fortissima crescita occupazionale, gestita da politiche fortissime che hanno fatto lavorare, infatti in Olanda l'80% delle donne lavorano part time, e queste sono tutte politiche che sono riuscite ad attivare, quindi a rendere attive tutte le donne che vivono nei nuclei familiari più poveri. Quindi di fatto aumentare l'occupazione, far passare una quota di famiglie che aveva un unico reddito X, adesso avranno due redditi X più 0,5X, comunque ha permesso di ridurre molto le diseguaglianze di mercato, anche in presenza di aumento del tuo reddito del 50% perché aumenta il numero di percettori, le distanze relative si abbassano. Il messaggio qual è da questo punto di vista? Molto spesso c'è una discrasia per cui si pensa che gli interventi redistributivi debbano essere fatti soltanto dallo schema di riscaglioni dell'IRPEF e dei trasferimenti che fa lo Stato, finali, monetari. Le politiche, una politica economica che va verso più eguaglianza può agire in tantissimi modi diversi, può agire attraverso politiche industriali che facciano sì che i salari pagati sono più alti, può agire attraverso politiche di incentivazione al lavoro, può agire attraverso politiche che favoriscono, che riducono la trasmissione intergenerazionale dei vantaggi, che quindi avvantaggiano le famiglie che vengono a nuclei più bassi e quindi poi hanno più accesso al mercato. E per questo io mi baso sempre su questa idea di processo con vari passi, per non pensare che, ad esempio, soprattutto per i sociologi, devo ammettere, quando mi capita di parlare, si attribuisce che tutte le diseguaglianze sono legate a un welfare che funziona di più o di meno. Io nasco come studioso del welfare, quindi per me è la cosa principale, ma appunto politiche di diseguaglianza si possono fare in molti modi, gli interventi possono agire su molti modi e non solo ex post. Quando andiamo a vedere quello che succede poi sui redditi disponibili, quindi alla fine leviamo le imposte sul reddito, aggiungiamo i trasferimenti, andiamo a vedere i paesi dove si posizionano. Nuovamente, in questo caso osserviamo una crescita quasi generalizzata delle diseguaglianze, tranne che in Danimarca, dove le diseguaglianze sono compresse, in aggregato, sui redditi disponibili. In Finlandia, vi ricordate, prima crescevano molto, ma quando andiamo sui disponibili la crescita comunque è molto più bassa, quindi evidentemente c'è stato un effetto compensativo forte. In Francia addirittura sono diminuite in questi anni, poi è chiaro, tendenze potrebbero essere cambiate nel corso degli anni recenti. In Italia vedete che lo stesso incremento che avevamo sui redditi di mercato lo osserviamo pari pari sui redditi disponibili. Poi ve lo faccio vedere calcolando le differenze direttamente, però evidentemente alla fine imposte e trasferimenti sposta su questo nucleo di famiglie calcolato in questo modo spostano poco, poi è difficilissimo calcolare l'impatto distributivo. E comunque, infatti, la cosa interessante da osservare è che se vedevamo qui, l'Italia non era il paese con le diseguaglianze più alto sui redditi di mercato, almeno calcolati appunto secondo questa metodologia, escludendo le famiglie di con capo famiglie anziani. I quattro paesi anglosassoni avevano una diseguaglianza nettamente più alta, l'Italia aveva un dato in linea con quello della Francia, in linea con quello della Finlandia addirittura. Quando andiamo sui disponibili, l'Italia è il terzo paese più diseguale dopo i due campioni anglosassoni. La cosa che...
L'Australia. Grazie. L'Australia.
Qual è il discorso essenziale? Allora, un quadro da un punto di vista metodologico complicatissimo il calcolare poi effettivamente quale sia l'impatto sulla distribuzione dei redditi di tutte le politiche pubbliche, che appunto possono agire in vario modo, ma anche lo stesso impatto distributivo lo possiamo valutare, ho fatto prima l'esempio delle pensioni, ma possiamo avere un impatto distributivo molto forte agendo attraverso asili nido e case di cura, che non vedo da questi dati, però posso avvantaggiare la partecipazione delle lavorative e quindi abbassare la distribuzione in altro modo. Comunque, se noi ci limitassimo a calcolare l'impatto della distribuzione con imposte sul reddito e con trasferimenti monetari attraverso la comparazione tra la diseguaglianza che si ha sui redditi di mercato e quella che si ha ex post, quando tutti questi redditi sono elevati, si otterrebbe un indicatore molto semplice di vedere quanto è l'impatto distributivo, quanto le politiche dirette monetarie dello Stato ci modificano la distribuzione dei redditi, la diseguaglianza e la distribuzione dei redditi. Vedete che in tutti i paesi c'è stata una risposta positiva delle politiche pubbliche che hanno aumentato l'intensità di distribuzione. Chiariamoci, l'intensità può aumentare pure a politica invariata, perché se io prevedo dei sussidi di disoccupazione e nel frattempo aumenta il numero di disoccupati, io posso anche aver ridotto di un mese, di due mesi la durata del sussidio, mi aumenta la spesa, mi aumenta l'impatto e quindi osservo un elemento più forte. Quindi questo non vuol dire che comparare il rosa che è più basso del blu, non vuol dire che gli stati fra la fine degli anni 70 e l'inizio del 2000 sono diventati più egualitari, perché molte politiche pubbliche sono quelli che si chiamano stabilizzatori automatici. Se ci sono le diseguaglianze che crescono, c'è qualcosa che alla fine cittadino interviene, quindi potrei avere una politica di arretramento dello Stato che comunque non mi viene osservata direttamente da questi dati. Però la cosa interessante da osservare è che comunque in tutti i paesi, vuoi per regole automatiche, vuoi probabilmente anche per qualche politica esplicita, l'intensità della redistribuzione, ovvero la quota di intervento pubblico sui due gini, è aumentata in Italia e oltre ad essere bassissima, a conferma del fatto che in realtà in Italia quasi tutti i trasferimenti monetari del welfare sono per pensioni. Un dato che per definizione, se escludendo i trasferimenti per pensioni, va a perdersi gran parte dei trasferimenti pubblici da questo punto di vista. E comunque è l'unico paese, insieme ai Paesi Bassi, in cui si è ridotto perché non c'era bisogno, perché appunto è un meccanismo automatico per cui si riduce, perché a quel punto salario di disoccupazione, un sussidio in stessi che potevo dare alle donne che non lavoravano, non lo sto più dando perché ricevo un reddito di mercato e quindi lo osservo endogenamente.
Poi comunque complessivamente è anche più alto.
Sì, ma infatti questa è proprio la spiegazione del fatto che gran parte di questo si muove per meccanismi automatici. Se io prevedo di dover dare a tutti i disoccupati un salario, nel momento in cui questi disoccupati, un'indennità, nel momento in cui questi disoccupati lavorano, sembra che stia intervenendo di meno come impatto redistributivo, ma in realtà sto redistribuendo prima e non dopo. Però comunque l'Italia, che sappiamo che l'Italia da questo punto di vista, questo tipo di indicatore ci mostra questo quadro.
Penso all'ultimo decennio che è successo.
Il meccanismo qual è? Chiaramente tutti questi dati, chiariamoci, hanno una difficoltà di lettura e di interpretazione molto grossa. Stiamo ragionando su un fenomeno multisfaccettato che prendendo un unico dato, un unico numero, che può avere tantissime tendenze. Noi potremmo in un indice di diseguaglianza, una media di tutte le tendenze che possiamo osservare, quindi chiaramente ci può dire poco, però in aggregato, visto così come tutti i ragionamenti che facciamo in aggregato, lo facciamo su un dato di PIL, su un dato di disoccupazione, su un dato di occupazione, in aggregato questa è la tendenza che abbiamo osservato negli ultimi 20 anni. Quindi in aggregato i redditi d'Italia sui redditi disponibili delle famiglie italiane è uno dei paesi fra il gruppo dei paesi OCSE più ineguali. È uno dei paesi più ineguali.
Scusa, e nell'elenco lì non c'è la Spagna? C'è
un perché non c'erano dati a disposizione? Comunque adesso dovrei aver messo qualche slide sui dati più recenti, però non in comparazione, non nel tempo. Confrontiamoci un attimo sull'Italia, su quello che è successo negli ultimi 20 anni, ribadendo sempre, parlando sempre di questo indicatore aggregato, quindi questo indice di Gini, che sarebbe un indice sintetico di tutti i processi di distribuzione. Vi dico tra l'altro, fra statistici c'è molta critica, tra statistici economisti, all'indice di Gini, perché si dice che questo è un indice che è molto sensibile, soprattutto rispetto a quello che succede intorno alla media, e coglie poco, per come viene costruito, tendenze che vanno verso le quote della distribuzione. È molto sensibile, per motivi statistici, dato che si basa in realtà su differenze dei ranghi degli individui, è una cosa abbastanza complicata, però è molto più sensibile relativamente a spostamento di varie entità fra l'individuo che sta al 52esimo e quello al 48esimo posto, che a parità di dimensione fra individuo 100 e individuo 1. E quindi potrebbe sottostimare gli spostamenti laddove gli spostamenti avvengono sugli estremi. Però abbiamo questo puzzle che noi osserviamo, che i dati della Banca d'Italia, che sono quasi tutte le dati sulla distribuzione in Italia, si basano su questi indagini delle famiglie che conduce ogni due anni, sui redditi delle famiglie che conduce ogni due anni la Banca d'Italia, mostrano che la diseguaglianza, prima abbiamo più linee perché sono state condotte su diverse variabili di reddito, su diverse metodologie per omogeneizzare le indagini precedenti, però se noi ci preoccupiamo dal 90 in poi, vediamo come la diseguaglianza dei redditi familiari disponibili in Italia ha avuto un'improvvisa crescita molto grossa nel 92-93, gli anni di crisi della manovra Amato, di problemi di bilancio pubblico e di necessità di rientro attraverso politiche fiscali particolarmente restrittive. Dopodiché la diseguaglianza in Italia, sostanzialmente misurata attraverso questo indice aggregato, è rimasta costante negli ultimi 15 anni. C'è questo grosso puzzle del fatto che tutti percepiscono diseguaglianze fortemente crescenti, il dato aggregato ci mostra che questo indice sta intorno a 0,32, 0,33, 0,31 da 15 anni a questa parte senza grosse oscillazioni. Chi di voi ha visto Vendola l'anno zero. Vendola ha cominciato a parlare: l'Italia è un paese in cui le diseguaglianze sono cresciute enormemente negli ultimi 20 anni. C'era Porro che gli ha detto: cosa stai dicendo? Da lì parti Italia ci discute, ci sono, le diseguaglianze sono costanti, e il discorso è finito lì perché Vendola non è riuscito a ribadire sulla debolezza di questi indicatori, su tutte le dinamiche che possiamo avere in sottofondo. Però è un padre, noi abbiamo salari stagnanti, sensazioni di impoverimento, precarietà, working poor, poi li vedremo sul mercato del lavoro, diseguaglianza nei redditi della ricchezza che cresce, relativamente crescono molto di più i redditi degli autonomi rispetto a quelli dei dipendenti, ma in aggregato la media di tutte le istanze degli individui per farlo in questo modo rimane sostanzialmente costante. Vi dirò alcune intuizioni che potrebbero far dirci che comunque la media sta sottostimando qualcosa che potrebbe essere successo, e comunque basarsi su un unico indicatore può servire per comparare i paesi nel corso del tempo, però ci nasconde un quadro che probabilmente è molto più articolato. Qua vabbè sono alcuni dati su quello che è successo per condizione, però parte e poi questa torno indietro. Vi faccio vedere, credetemi, su come viene calcolata, esistono delle tecniche per dirci quanta dell'diseguaglianza è legata a diseguaglianze fra diversi gruppi e quanta è legata a diseguaglianze interne ai diversi gruppi. Ovvero, noi osserviamo che in Italia la diseguaglianza è alta. Ci chiediamo, ma questa diseguaglianza è alta perché in Campania, in Sicilia e in Calabria guadagnano in media il 70% di quello che guadagnano in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, oppure perché in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Veneto, in Piemonte il ricco calabrese è molto più ricco del povero calabrese, il ricco piemontese è molto più ricco del povero piemontese. Quindi di fatto se noi consideriamo dei gruppi, in questo caso ho preso le regioni, possiamo farlo su qualunque divisione di gruppi che vogliamo pensare, ci chiediamo in che misura la diseguaglianza, questo indice che osserviamo, è legato a diseguaglianza fra i gruppi, quindi fra le medie delle 20 regioni o diseguaglianze interne. Vediamo che il 94-93% della diseguaglianza è legata a diseguaglianze interne. Quindi se noi anche riuscissimo a rendere il reddito medio di tutte le regioni uguali, il 93% di quell'indice a bocce ferme ci rimarrebbe, e quindi la diseguaglianza rimarrebbe comunque alta.
Volevo sapere...
secondo te qua non si capisce. No, la disuguaglianza è più in Piemonte o in Calabria? Quello che è più alta al sud. Più alta al sud e nelle isole. Adesso prendo un attimo un'altra domanda e poi rispondo.
Volevo sapere se e in che misura la presenza della criminalità organizzata al sud impatta sulla distribuzione disuguale del reddito.
Questo chiaramente impatta su come si formano i redditi, su quali sono gli incentivi a lavorare. Ovviamente, considera una cosa, tutti i redditi da attività illegali, penso che nessun indagine campionaria, mai riesce a campionare, riesce a riportarsi. A logica, se noi avessimo i redditi effettivi, la diseguaglianza crescerebbe, perché al sud, tendenzialmente, perché noi su tutte le attività sommerse noi ci dobbiamo chiedere se quello che non osserviamo è il poverino che lavora, che fa qualcosa al nero, oppure il grandissimo reddito. Dobbiamo vedere qual è l'elasticità dei due redditi che viene e basta. Se pensiamo alla criminalità, stiamo parlando di grandissime somme di reddito che vanno verso i più ricchi e quindi presumibilmente la diseguaglianza effettiva è maggiore. Però c'è un grosso dibattito, infatti questo è un punto che io considero una possibile problematica rispetto a quella costanza dell'indice, che se negli ultimi 15 anni siamo andati verso dei meccanismi per cui il sommerso e soprattutto alto sommerso di ricchi, probabilmente la diseguaglianza effettiva è più alta di quella che osserviamo, però essendo sommerso possiamo supporlo, ci sono alcune stime che ce lo dicono. Rispondo alla tua domanda su che cosa è questo indice. Sostanzialmente noi possiamo provare a scomporre un indice di diseguaglianza chiedendoci la diseguaglianza è così, fai conto abbiamo 20 gruppi sono le 20 regioni, ci stiamo chiedendo questa diseguaglianza che otteniamo, e l'indice di diseguaglianza è pari a 100, ci stiamo dicendo questo 100 che stiamo osservando è uguale perché le 20 regioni hanno dei redditi medi fortemente diversi tra di loro, quindi c'è una regione più ricca e una regione più povera, oppure se internamente alle regioni ci sono delle forti differenze dei redditi. Chiaramente l'indice pesa questi fattori, non è che facciamo la media fra 20 persone e fra 60 milioni di persone, pesata rispetto al peso delle due componenti, quindi di fatto è un'idea di vedere in che misura la diseguaglianza è una diseguaglianza fra gruppi o interna ai gruppi. Se noi ci aspettassimo, sono delle tecniche di scomposizione,
cosa viene fuori?
Viene fuori che il 93% della diseguaglianza, della misura, è legata a diseguaglianza interna ai gruppi, quindi è la diseguaglianza che noi osserviamo dentro le singole regioni. Quindi se l'indice in Italia fosse pari a 100, se noi riuscissimo ad equalizzare i redditi medi di tutte le regioni, ma in misura esattamente proporzionale, quindi senza modificare le distanze interne, l'indice rimarrebbe ai 93, non si ridurrebbe di molto. Quindi il messaggio è che comunque, ovviamente, siamo in un paese in cui i divari fra le territoriali sono importantissimi, sono molto rilevanti, però la diseguaglianza complessiva è molto forte internamente, anche perché con tutti i limiti che giustamente segnalava lui, che possono essere più rilevanti al sud di valutazione delle attività di lavoro autonomo, di tutto quello, di quanto è sommerso, nel mezzogiorno, internamente alle regioni, le diseguaglianze sono maggiori che nelle aree settentrionali. Quindi, se voi vedete, nel sud e nelle isole l'indice è più alto di quello che si osserva nel centro e molto più alto di quello che si osserva nel nord-ovest e nel nord-est. Però, teniamo conto di una cosa, chiaramente poi tutto questo dipende in primo luogo, pensiamo al processo di creazione della diseguaglianza, dipende poi dal tipo di struttura produttiva che noi abbiamo nei vari paesi, nelle varie aree territoriali. A parità di condizioni, la grande industria, la grande impresa è un fattore di riduzione delle diseguaglianze. A parità di condizioni, i servizi, la diffusione dei servizi aumentano le diseguaglianze perché i servizi vanno dal grande servizio finanziario alla piccolissima distribuzione o ad attività di cura o di qualunque altra cosa. E quindi è un tipo di settore produttivo che per definizione è un ventaglio di professioni molto più ampio e diverso. Un altro aspetto importante però da considerare, in primo luogo, da questo punto di vista, e correttamente con molti studi, il sud non è una realtà omogenea. Abbiamo delle fortissime differenze anche tra regioni, quindi anche una risposta di policy probabilmente legata a quanto diceva prima. L'altro giorno ho partecipato a un seminario all'università molto interessante su uno studio sul campo, su mafia, le attività economiche, come si vedeva come internamente alle singole regioni per provincia si hanno delle differenze enormi rispetto all'impatto sull'attività economica e quindi impatti su dimensioni dei redditi. Comunque la cosa che è interessante, che ci dobbiamo chiedere, su cui comunque dobbiamo riflettere, è che nonostante abbiamo questa forte differenza, non è che mentre sui redditi medi, se levassimo il sud, il nord sarebbe meglio che gli altri partner europei, se levassimo il sud, comunque la diseguaglianza interna che osserviamo nel nord-ovest e nel nord-est, e soprattutto nel nord-ovest, è più alta di quella che osserviamo in aggregato negli altri paesi europei. E quindi comunque non possiamo dire che sono aree a bassa diseguaglianza relativa rispetto a quanto accade in Italia, ma non sono aree a bassa diseguaglianza assoluta, quindi comunque le diseguaglianze interne ci stanno. Poi bisogna vedere appunto se da cosa dipendono, se dipendono dal mercato del lavoro, se dipendono da altri aspetti. Allo stesso modo, chiaramente, ovviamente, per adesso noi ci stiamo concentrando su diseguaglianza. La povertà la possiamo valutare come una forma estrema di diseguaglianza, la coda. Anche perché quasi sempre per l'indice di povertà monetaria è un indice relativo, che di fatto è un indice di diseguaglianza, perché l'indice di povertà ci dice quante persone hanno un reddito inferiore a una determinata soglia basata sulla distribuzione dei redditi. Quindi di solito si dice quante famiglie, quanti individui equivalenti hanno un reddito inferiore al 60% dell'individuo medio o dell'individuo mediano. Quindi di fatto c'è, la povertà è valutata in termini relativi, quindi in qualche modo con una misura di diseguaglianza. Comunque, valutata rispetto al reddito mediano, 60% del reddito mediano, ci stiamo chiedendo quante persone hanno un reddito più basso del 60% del reddito mediano. Il mediano è quello che sta su una scala crescente e occupa il 50° posto. In Italia, in media, sui dati dichiarati, questi sono dati Eurostat, quindi di fonte europea, in media il 20% delle famiglie, degli individui equivalenti, sempre come dicevo prima, ha un reddito inferiore a questa soglia di povertà così definita. Il dato è spaventosamente più grande nelle regioni meridionali, in Calabria e in Sicilia, sono questi dati spaventosi, dai dati di bilancio dell'Istat, che fanno anche, poi ci torneremo, penso, la prossima volta quando parliamo di dati sul mercato del lavoro, che sono delle cose abbastanza impressionanti, ma in termini relativi comunque anche al nord-ovest e al nord-est abbiamo un'amplissima quota di famiglie che vive sotto la soglia di povertà. Una cosa su cui mi volevo concentrare un attimo è, come vi dicevo prima, in primo luogo, rivedendo appunto la domanda che faceva lei in fondo, vi diceva, ma noi su cosa ci stiamo a misurare? Perché io poi effettivamente quel reddito mi dà capacità diverse, infatti implicitamente stavi riflettendo su un'idea di reddito come capacità. Il quadro che noi possiamo avere delle diseguaglianze, soprattutto se poi lo valutiamo nel corso del tempo, dipende da cosa stiamo mettendo dentro come reddito. Per farvi vedere quanto possono cambiare, come può cambiare il quadro, ho fatto un esercizio molto semplice. La prima colonna, questa è sempre, guardate, non so se ci riuscite a vedere, guardate l'ultimo che è dato aggregato per l'Italia. La prima colonna è l'indice della distribuzione dei redditi familiari, alla tradizionale misurazione. Tutte le forme di reddito ricevute da lavoro e da altre fonti al netto delle imposte al lordo dei trasferimenti. L'analisi successiva, il primo, perché il primo poi per la lista, quello viola. Successivamente si segue la metodologia che invece viene spesso proposta in ambito accademico, anche dal punto di vista, anche dalla stessa Banca d'Italia la suggerisce, perché ci dice noi non possiamo dimenticare che le famiglie, i proprietari e gli affittuari hanno un reddito, un potere di disporre le risorse fortemente differenziato. E come lo si fa questa comparazione? Si attribuisce un reddito imputato ai proprietari di casa. Si chiede ai proprietari di casa quanto dovresti pagare d'affitto per vivere a casa tua, quell'affitto che non stanno pagando lo diventa reddito, come se fosse reddito monetario. Dato che l'Italia è un paese che ha forte diffusione della proprietà immobiliare, l'Italia è l'80% dei titolari, l'80% dei residenti dell'abitazione principale e proprietaria, la diseguaglianza si abbassa molto, perché stiamo attribuendo un vantaggio fisso che si distribuisce in modo più omogeneo dei redditi. Però io ho fatto il ragionamento al contrario. Se dobbiamo ragionare in termini effettivamente potere di disporre dei redditi per le mie necessità di consumo, di risparmio, invece di aumentare il reddito potenziale ai proprietari, leviamo i costi che devono sostenere ogni mese per la casa tutte le persone che vivono in affitto, che devono pagare un mutuo e quindi devono pagare gli interessi sul mutuo. La rata del mutuo è una scelta di investimento, ma l'interesse sul mutuo è un costo. E leviamo anche le spese che pagano tutti per bollette, condominio, riscaldamento. Questa cifra, dato che questa cifra non è assolutamente distribuita equamente tra popolazione, ma in termini relativi impatta moltissimo sui bassi redditi, l'indice passa a 0,356, che è un aumento spaventoso. Adesso io vi dico, devo ancora analizzare per vedere se questa differenza è aumentata nel corso del tempo, è rimasta costante, se fosse sempre stata così, è semplicemente un fatto di generazione. L'ultima. Quella gialla aveva soltanto mutui di affitti, quindi sollevando un pezzetto solo di popolazione. Quella celeste sollevando tutte le spese connesse al consumo della casa, che in qualche modo è un consumo di sussistenza, non è un consumo comprimibile. C'è un problema di consumi sugli elementi su cui sono le scelte. Anzi, probabilmente può essere comprimibile ad altissimi livelli di reddito dove vado oltre una soglia, ma a bassi livelli di reddito c'è un elemento di scelta. Però questo per far capire come si
vede
luce, gas, acqua, immondizia, telefono fisso e condominio e manutenzione ordinaria. Ma io ho provato anche levando qualche voce senza mettere il telefono, senza mettere le manutenzioni ordinarie, il quadro rimane esattamente lo stesso. L'idea è che noi comunque abbiamo dei film, questo è uno spunto, una cosa veramente, una cosa su cui gli ultimi 10 giorni come idea è piaciuta l'idea di prospetti, non so quanto ci sia manco letteratura per poter andare avanti su queste cose, però l'assunto è provare a distinguere, provando un po' a seguire l'idea di quello che effettivamente posso fare con il reddito a mia disposizione, provare a vedere quanto effettivamente ho di reddito a disposizione e quindi vedere come si distribuisce. E chiaramente il dato mi cresce, anche perché...
Scusa Michele, quali erano i dati che non si
questo è il SIC 2007, quindi reddito 2006, è 322 il Gini complessivo, diventa 356 se leviamo tutte le spese per l'abitazione.
E invece togliendo solo...
333, perché chiaramente richiede una quota di popolazione molto più bassa.
No, 333, cioè le ultime due.
333 se levo soltanto il piccolo mutuo. 356 se levo anche... Perché no? Perché affitti mutui sono pochi. In quota. No, gli affittuati non ci stanno. Cioè, nel 322 gli affittuati non ci stanno. Se noi aggiungessimo gli affittuati, calerebbe. Se invece gli affittuati non li consideriamo, anche perché appunto stimare un affittuato è difficilissimo per una serie di motivi, ma leviamo quello che effettivamente si spendono. Se leviamo affitti mutui, andiamo a uccidere il 30% della popolazione. Se leviamo tutte le spese per la casa, quindi stiamo levando più del 100% della popolazione. Perché la cosa, l'idea, che però appunto è per far, questo è un esempio pratico per far capire come poi cosa c'è dietro, le spese per la casa, l'azzurro ci dice tutta la spesa, quanto spende in media una famiglia equivalente per affitti, interessi sul mutuo, affitti sulla abitazione principale ovviamente, stiamo solo ragionando sulla prima casa, per affitti, interessi sul mutuo, bollette e condominio. il 25%, per il 10% più ricco ci sono solo l'8%. Quindi è chiaro che se noi abbiamo una quota diversamente relativa alla distribuzione del reddito che posso consumare, che posso spendere per altri beni, mi si modifica. Se la percezione degli individui è legata non a quanto ricevo di reddito, ma a quanto effettivamente ciò per poter arrivare a fine mese, perché visto che sono delle spese incomprimibili, chiaramente il quadro si modifica. È chiaro, un'analisi di questo tipo sarebbe molto interessante farla in chiave dinamica, vedendo come l'inflazione agisce diversamente su determinati beni. Pensiamo alla benzina, o pensiamo a beni più o meno comprimibili, per poi provare ad entrare in questo puzzle. Quello che ho detto prima, noi abbiamo questo puzzle del dato aggregato che è costante, e di sensazioni, di individui, di osservazioni, di diseguaglianze che crescono.
Questo può significare anche che allora, diciamo, la percentuale dei proprietari di casa non è ancora proprietario di casa, cioè, ma avrà il mutuo per altri 30 anni. Cioè, diciamo, certo. Dire,
infatti un altro elemento fondamentale, se noi ragioniamo, poi è chiaro, noi valutiamo la diseguaglianza anche per valutare anche altre problematiche, quindi come il rischio, la vulnerabilità della famiglia, in che misura li può trovare davanti a determinati shock, e ovviamente bisogna attentamente distinguere tra il proprietario, il modulario, chi paga il kit,
quanto,
chi paga il
kit,
quanto la scelta è libera.
Però
se dico il 70%, il 50% sono quelli più ricchi, i modulari stanno nel 30% intermedio, chiaramente c'è un senso. Se i modulari sono quelli più ricchi che preferiscono fare un mutuo perché poi sui soldi sul capitale riescono a avere investimenti alternativi per redditizi, l'impatto è diverso, e quindi davanti a una perdita, a uno shock, il rischio è minore, ad esempio. Certo. Però
questo dimostra anche così che l'inflazione finisce per aumentare le disuguaglianze.
Cioè, potrebbe, bisogna vedere l'inflazione su quali tipi di beni si va a risolvere,
esatto,
sulla percezione.
Visto che non hai considerato bene i costi alimentari.
Sono varie forme.
Che possono esistere.
Sai qual è il problema? Che quanto più ti muovi su questa dimensione, tanto più vai verso il discorso che fare, dovresti avere analisi dedicate, perché altrimenti stai ragionando su elementi che sono libertà di scelta degli individui. Se un imprenditore compra il proprio Montalcino tutti i mesi, dichiaro che spende anziché il tavernello, siamo. Però ovviamente questo l'ho fatto per adesso, sia perché questa è una ricerca sull'housing, quindi ovviamente ero collegato a questo aspetto, ma sia nel tentativo di cercare qualcosa che in qualche misura è neutrale rispetto a scelte individuali, e sicuramente è meno neutrale che aggiungere l'articolo deputato, che non so come lo sto dicendo. Vi faccio vedere e così andiamo a concludere questa carrellata. I dati di povertà relativa, chiaramente, come vi dicevo prima, la povertà relativa non ci dice, il confronto internazionale non ci dice se stanno peggio gli italiani o peggio gli estoni o peggio i tedeschi, perché è calcolato rispetto alla soglia di povertà dei singoli paesi, quindi un paese più ricco avrà una soglia più alta e se la distribuzione è diseguale ci ricadrà più gente sotto. Quindi se noi leggiamo che i quadri elevati, infatti, per comparazione, ma ad esempio i dati europei ci mostrano come l'Estonia, mi sembra a memoria, sia il paese che ha la povertà relativa più bassa nell'Unione Europea, anche probabilmente c'è dei redditi che sono molto concentrati e nessuno cade nella coda, però non vuol dire che l'estone povero, l'estone non povero stia meglio dell'iruano povero o dell'olandese povero. È un indice, la povertà relativa è un indice di distribuzione verso le code sostanzialmente. Vi faccio l'esempio, se il reddito cresce,
verso le code, sì.
Verso la parte più bassa, se il reddito nazionale cresce a parità di condizioni, la povertà relativa aumenta perché si sposta alla soglia. È chiaro che poi bisogna vederlo nel lungo periodo, quindi un indicatore che in realtà è anticiclico, aumenta, si segnala, nel breve periodo si segnala un peggioramento, a meno che la crescita del reddito non vada soprattutto a vantaggio dei più poveri. Se il reddito aumenta in misura equiproporzionale, ci possiamo poco meno che proporzionale, possiamo osservare un aumento della povertà relativa. Però comunque, come dicevo prima, dal punto di vista della povertà, l'Italia, la povertà dei redditi, l'Italia è un dato molto alto. Un quinto delle famiglie italiane ha un reddito inferiore al 60% del reddito disponibile, basato sui dati di indagine campionaria, sui dati europei. E questi sono i dati su cui si fanno poi le politiche sociali. Sono i dati che vi sto mostrando noi sono quelli euro. Questi sono 2007, dovrebbero essere. Se non sbaglio, questi dati che vi ho messo sono tutti sull'indagine del 2007 che si riferisce al reddito del 2006. Però questa è l'indagine dei redditi ufficiale per pari di diseguaglianza all'interno dell'Unione Europea, per l'Italia la produce lista.
Per iniziare,
scusate, il fatto che sia il 20% rispetto, cioè per capire in queste cose, quindi è un fatto negativo rispetto a certo. Paesi che invece c'è,
perché vuol dire che è minore. Certo, perché vuol dire che nella coda, in Italia, nella, a parità di quanto si, di quanto è l'indice, in Italia c'è una coda più alta, cioè una, se facessimo un disegno della distribuzione sarebbe molto asimmetrica a sinistra, c'è cioè molta gente che sta a sinistra.
Quindi è falso quello che si dice in genere, che siamo in una fase di, cioè, diciamo, il settore medio comunque continua a campare, insomma, in realtà la povertà incide parecchio in Italia, insomma.
Noi abbiamo, certo, un 20% è alto, e quindi poi bisogna vedere cosa si intende per, cosa intende per classe media. La cosa che si mostra da altri dati è che in realtà c'è stato un aumento di quote di famiglie povere tra persone che hanno un capofamiglia che lavora. Quindi, indipendentemente da fare distinzioni per classe media, c'è stato un incremento molto grosso di episodi di povertà, questo legato a problemi salariali, legato a problematiche di mancanza di ammortizzatori sociali efficaci, problematiche di meccanismi. Quindi abbiamo una maggiore, probabilmente una maggiore vulnerabilità a una serie di elementi che possono comportare difficoltà. Una cosa interessante da osservare, questi sono sempre dati ufficiali europei, in azzurro abbiamo il rischio di povertà per le famiglie che hanno figli a carico, in a fianco il rischio di povertà per le famiglie che non hanno figli a carico. In Italia è molto più alto il gap nei rischi di povertà. L'Italia è uno dei pochi paesi, comunque quello con il gap maggiore, per cui è molto, tranne il Lussemburgo, che però chiaramente ha dei riferimenti, è abbastanza un outlier per ovvie ragioni rispetto agli altri paesi. In Italia le famiglie con figli a carico hanno, stanno, rischiano molto di più di stare sotto la soglia della povertà delle famiglie senza figli a carico, legato chiaramente alle caratteristiche del nostro welfare, alle caratteristiche legate all'occupazione femminile. Se per fare figli a carico abbasso il numero di percettori di reddito della famiglia, nonostante poi c'è un fattore di selezione endogena in campione, perché poi possiamo pensare che chi fa figli se lo può permettere, e quindi c'è una parte di meccanismo che poi potrebbe agire. Non abbiamo il controfattuale di dove cadrebbero le persone se comunque facessero un figlio anche senza poterselo permettere. Il dato effettivo potrebbe amplificarsi.
NL
è l'Olanda, ieri è Irlanda. Altro collegato a questo aspetto, questi sono sempre degli indicatori, questo mi ero calcolato di quanto si abbassava, chiaramente spostando la soglia di povertà. Vediamo la soglia di povertà se, al netto di tutti i trasferimenti, cioè aggiungiamo le pensioni, chiaramente ci sarà una quota di persone molto più povere, ci aggiungiamo le pensioni, e il tasso di povertà si riduce per l'Italia, ad esempio, dell'8%. Sarebbe del 32%. Una volta che si riceve i redditi a pensione, la quota di poveri diventa del 28%. Aggiungiamo gli altri trasferimenti del welfare, vediamo di quanto si riduce la povertà. Quello che emerge è che l'Italia, quasi tutta, in Italia e negli altri paesi mediterranei dell'Europa del Sud, quasi tutta la riduzione del rischio di povertà è legata a strumenti di welfare che sono rivolti verso gli anziani, ben meno, fantastico. Chiariamo, nessuna riflessione, non bisogna abbassare i diritti a qualcuno per aumentare i diritti a qualcun altro, però ben venga, quindi chiariamo questo punto, tutto ciò che si basa su un'idea di conflitto fra generazioni è proprio ideologicamente ultra distorto. Il meccanismo però, quello che è evidente, è che noi abbiamo una quota di, l'assenza di strumenti di welfare generalizzati, universalisti. L'Italia e la Grecia sono gli unici paesi europei che non hanno un reddito di ultima istanza per tutti. Noi abbiamo l'assegno sociale che va agli anziani in condizioni di bisogno, ma le altre parti di popolazione in condizioni di bisogno non hanno uno strumento assistenziale, per quanto possa essere voi. C'erano state alcune sperimentazioni a livello comunale, c'erano alcuni, però non abbiamo una soglia minima assistenziale definita uguale per tutti. Ci manca la gamba assistenziale del welfare che va dalle poveri, ma a cui possono avere accesso tutti gli individui. E quindi aumenta il sequestro generazionale, perché le scelte le
fanno. In Irlanda che fanno? Che battono?
Sai che avete dovuto. Questo è sempre il problema con la internazionale, delle caratteristiche dei sistemi. In Irlanda le pensioni sono quasi tutte pensioni di base date a tutti gli anziani, indipendentemente da avere contribuito. Quindi rientrano come altri trasferimenti. La quota di pensioni previdenziali è bassissima. E qui è sempre un esempio. possibilità per i lavoratori di uscire in pensione di anzianità che andava bene anche alle imprese. All'estero si fa la stessa cosa, ma con pensioni di invalidità o di disoccupazione. Non rientra nella spesa previdenziale, ma rientra in altre voci del welfare. E quindi parte della spesa previdenziale italiana era gonfiata da voci che avevano comunque in una certa misura altre finalità. E quindi diventa sempre difficile comparare la singola sottosezione, però sull'aggregato questi meccanismi.
Scusa, ma questi sono dati relativi?
E sulla povertà relativa, intanto ogni paese, certo.
Quindi, cioè, non significa che, per esempio, in Italia si spende molto per le pensioni, cioè si spende troppo per le pensioni e poco per l'altra cosa. Si dice solo che la quota totale di welfare...
Stiamo dicendo l'efficacia sull'obiettivo di tirare fuori dalla soglia di povertà è molto più alta per le pensioni, l'efficacia relativa per le pensioni che per le altre.
Però se questo dato lo unisce a quello di prima, cioè che in realtà c'è una grossa diseguaglianza, significa che nonostante, cioè vuol dire che quella poca parte che serve per cercare di ridurre le diseguaglianze è utilizzata per la pensione, solo questo, quindi non significa che se noi per risolvere il problema...
Però c'è un problema, però no, qui in realtà il discorso è metodologicamente più complicato, perché calcolare poi effettivamente della spesa previdenziale, per questo il dato, la prima tabella sulle comparazioni tra paesi aveva eliminato questo problema, perché se io ho zero, ma perché ho lavorato prima di ricevere la pensione, possiamo prendere lo zero, la mia famiglia può prendere lo zero, perché io ero ricchissimo da lavoratore, ho pensato un sacco di contributi e quindi sono sotto la soglia della povertà, ma se la mia pensione è perfettamente commisurata a quello che ho pensato di contributi, quindi il sistema non redistribuisce in nessun modo, l'attuale sistema contributivo mi pagherà delle pensioni che sono esattamente commisurate a quello che ho pensato. Questo vuol dire che il sistema previdenziale non redistribuisce, però se lo valuto così, quell'individuo è povero, quando riceve la pensione esce dalla soglia di povertà. Quindi,
ma come fai a dire che io, cioè, siccome è un dato relativo, secondo me non significa manco quello, cioè vuol dire non significa neanche che attraverso quella pensione, quel po', perché tanto è vero che poi la realtà è che quello riceve una pensione di 500 euro non gliela fa vivere,
ma quella ti salva
dal punto di vista statistico, io prendo tutti i redditi familiari, levo i redditi da pensione e i redditi da trasferimenti del welfare, mi vedo quale mi diventa la soglia, che chiaramente si abbassa perché i redditi sono più bassi, e mi vado a chiedere rispetto a quella soglia le famiglie dove stanno, poi aggiungo una componente di reddito, in questo caso le pensioni, ricalcolo la soglia e vado a vedere le famiglie dove stanno. È chiaro che in termini relativi non vuol dire niente,
vuol dire che senza i nonni le famiglie italiane sarebbero molto più povere.
Vuol dire che comunque, che per quanto poi questo dato non ci sta dicendo se io sto ricevendo come pensione quello che mi sono messo da parte attraverso i contributi, oppure se come nel caso in Irlanda lo Stato mi sta dando le pensioni che sono slegate a quanto ho contribuito. Quindi per quel pezzetto redistribuisce di più. Però bisogna valutare.
Composto.
Voi magari venite qua pensando di trovare una soluzione, sì. Qua mi sta semplicemente dicendo che stavamo, qua stiamo ragionando su società, su generazioni che si sovrappongono.
Io, tra l'altro stiamo considerando una soglia di povertà, c'è cioè l'oscillazione, c'è l'oberta, un drappi, la pensione del nonno ti fa diventare ricco. Magari scavallare un perdito.
Ti faccio vedere, se tu sei lavoratore di lei, comincia a essere tutti occupati e diventa voi, il PIL italiano decresce. Con la tua pensione, basta, diventi praticamente ricco perché ti hai fatto la soglia. Che dichiara di non riuscire ad arrivare bene a fine mese. In termini assoluti ci dice poco, in termini di percezione di peggioramento di status è significativa, è indicativa. Comunque il quadro, anche lasciando perdere questi dati, quasi tutti questi indicatori per l'Italia, questo era diviso per aree territoriali, anche il quadro europeo, ci mostrano che il quadro dell'economia italiana è comunque peggiore di quello degli altri paesi. La vulnerabilità anche valutata su queste dimensioni monetarie ma non monetarie, rispetto su, che hanno alle spalle un problema monetario, quanto indicatori non monetari, e comunque da questo punto di vista in realtà il dato è nuovamente, quando andiamo su queste dimensioni, poi il quadro cresce anche per le famiglie del settentrione. Non ve l'ho fatto vedere, però quel giochino di levare le spese dell'abitazione fa aumentare tantissimo i rischi di povertà, non ce l'ho grafico, fa aumentare tantissimo i rischi di povertà delle famiglie che stanno nel settentrione. Il tasso di povertà, vi dico che è del 20%, se noi modificassimo la soglia di nuovo e levassimo tutte le spese per la casa, al sud crescerebbe al 40%, ma la crescita relativa più grossa si otterrebbe proprio al nord, dove presumibilmente abbiamo delle spese, probabilmente legate alle spese di accesso agli affitti, legate alle spese ad altre forme di spesa, però al nord, calcolato in questo modo, avremo un 20% di famiglie povere, quando invece prima abbiamo visto erano il 13% sugli altri dati. Quindi modificare ci cambia anche il quadro relativo tra le aree territoriali italiane. Chiaramente appunto fenomeno ultra complesso, però sono tante fotografie che vanno fatte per poi poter provare una chiave di lettura. Ultimo problema, Marchionne. Cioè cosa si verifica in tutti i paesi europei, in tutti i paesi occidentali, quindi negli Stati Uniti, negli ultimi anni c'è stata una forte letteratura su quella che in termini gli economisti neoclassici, quelli che pensano che tutto quello che si ottiene sia il frutto della propria produttività, e quindi lo considerano come economia delle superstar, i super ricchi. Oppure noi possiamo pensare a tutti quelli che lavorano in televisione, i calciatori o soprattutto i top manager. In Italia è difficile ottenere dati di questo tipo, perché come dicevo prima è difficile avere questi dati perché le indagini campionarie non li rilevano, ma da fonti di fiscali si riesce a ragionare su come sia voluta il reddito dei super ricchi. Questo grafico ci dice è il reddito dello 0,01%, quindi dell'undicimilesimo più ricco della popolazione italiana. Quindi lo 0,01% possiede più o meno l'1% del reddito nazionale italiano, il reddito da lavoro. Qua stiamo parlando di redditi individuali da lavoro. Ed è dato in forte crescita. Quello che si nota, se voi vedete lo spazio in basso, i super ricchi, di fatto fino a gli anni 90, a inizio anni 90, avevano soprattutto redditi da capitale. I redditi dei salari sono la parte più bassa, il decennio più basso. Dal 90 in poi è cresciuto tantissimo i redditi da lavoro dei super ricchi. I calciatori, diciamo, reddito per il fatto, reddito da lavoro. Quelli delle televisioni, diciamo, reddito da lavoro. Le stock option sono considerate in questi dati, dovrebbero essere considerati reddito da lavoro. Sono valutati reddito da lavoro. Però quindi c'è stata un'idea di una classe di super ricchi che avevamo soprattutto come persone che vivevano di profitti, adesso abbiamo una classe di super ricchi che vive molto anche di redditi da lavoro. Poi
sono salariati.
Io vi dico, una volta stavo lavorando sui dati amministrativi dell'INPS, mi sono trovato un dato che ho detto questo lo devo cancellare, è chiaramente un dato anomalo, poi potete immaginare che un 21enne di Bari che guadagnava 5 milioni di euro all'anno, che probabilmente avevano campionato Cassano, perché non campionato dei tunelli. Su un dato mi faceva sballare qualunque in là, se io prendevo la provincia di Bari, mettevo e levavo questo dato, mi schizzava tutto completamente via. E quindi, facendo l'esempio, dove gli altri più ricchi della popolazione, però un quadro, questo perché ci serve? Allora qual è il problema?
Vabbè, questo è la parte di mercato del lavoro, mi sembra che ci avevo delle slide di conclusione. Potrebbero avere degli spunti che potrebbero essere interessanti
da questo punto di vista, e poi tanto l'altra parte del mercato del lavoro la vedremo. Il discorso qual è? Che potrebbe essere interessante dire, ok, noi abbiamo un dato medio alto, molto alto, che però è rimasto costante di diseguaglianza. Sotto però ci dovrebbero essere delle tendenze che hanno fatto peggiorare relativamente molto di più qualcuno di qualcun altro. Nello specifico alcuni gruppi di lavoratori dipendenti, alcuni tipologie di famiglie, verso alcuni di quelli di redditi autonomi, di redditi professionisti. In più, probabilmente, il modo in cui calcoliamo i redditi e calcoliamo il campione di riferimento ci potrebbe far sottostimare la diseguaglianza. indirettamente i redditi che riceviamo gli immigrati, che sono la parte più bassa, più povera della popolazione. È difficilissimo calcolare il top income. Questo fatto che l'uno su 10.000 più ricco è passato ad avere lo 0,5 all'1% del PIL nazionale, un'indagine amministrativa, un'indagine empirica non ce la voglia. Possiamo avere problemi di differenza del sommerso. Se in passato il sommerso andava soprattutto verso il piccolo artigiano che metteva qualcosa in nero, questo era un fattore effettivo che riduceva la diseguaglianza. Se il sommerso diventa soprattutto ad altissimi livelli, probabilmente legato ad attività criminali, a altre attività, probabilmente anche la diseguaglianza. Come calcolo la diseguaglianza rispetto a quali dimensioni di reddito? La casa la metto, non la metto, i servizi di cura li metto, non li metto, possono amplificare. Un messaggio che vi dico, e poi ci torneremo, noi non siamo in grado di dire quello che succederà con la crisi, ovviamente. Quello che abbiamo osservato che nel 90 crisi, rimanendo con tutti questi caratteri che abbiamo detto, noi abbiamo avuto un salto della diseguaglianza in corrispondenza con la crisi del 92-93. Quello che abbiamo osservato negli ultimi 15 anni in Italia, io sono fortemente critico di tutte le riforme del mercato del lavoro, ve lo dirò la prossima volta che abbiamo avuto in Italia, dal pacchetto Treu, la riforma Biagi, tutta l'evoluzione che abbiamo avuto nel mercato del lavoro. Però, e quindi in nessun modo la crescita occupazionale la ritengo legata a questa flessibilizzazione. Al contempo in Italia noi abbiamo avuto negli ultimi 15 anni, comunque su livelli bassissimi a livello assoluto, comunque una crescita dell'occupazione. Prima lavoravano il 50%, il 52% degli italiani nel 92, adesso prima della crisi lavorava il 57-58%, un dato comunque bassissimo, soprattutto le donne nel mezzogiorno, ma un po' di crescita si è avuto, perché se entrate forti, più giovani, più attaccati al lavoro e le riforme previdenziali hanno costretto gli anziani a lavorare più a lungo. Però, come abbiamo detto prima, un aumento occupazionale dovrebbe essere un fattore endogeno di abbassamento delle diseguaglianze, perché dovrebbe avvantaggiare soprattutto i nuclei più poveri. Se noi abbiamo osservato una costanza in presenza di una crescita occupazionale, c'è da immaginare che un periodo di crisi possa riattivare crescita delle diseguaglianze. In più, ben sapendo che quello che ti danno gli ammortizzatori sociali in Italia comunque non è commisurato a quanto si riceveva in precedenza, e per alcuni lavoratori, parasubordinati o lavoratori esterni, è molto 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 basso. E quindi potremmo avere da via mercato del lavoro una tendenza a un incremento delle diseguaglianze, a cui bisognerà dare quindi una risposta di polis su questo aspetto, dopodiché non abbiamo ancora gli elementi per osservarlo. Quello che è sicuramente vero è che una forte determinante via mercato del lavoro della compressione di diseguaglianze, ovvero la crescita occupazionale, per il modo in cui si è realizzato in Italia con lavori poveri, atipici, a basso salario, a bassa durata, non ha permesso di abbassare le diseguaglianze. Ha diffuso un po' di lavoro in più, ma su fette di lavoro bassissime, sul reddito, e quindi laddove il lavoro a rischio, perché a termine, perché è tipico, si verifica un rischio che si concreta, perché lo perdo e non c'ho ammortizzatori sociali, almeno nel breve periodo dovremmo osservare una crescita delle diseguaglianze, pensando anche a quanto è successo nel 92-93, quando noi siamo passati a tassi di disoccupazione a due cifre. All'epoca, tranne la cassa integrazione, non c'erano neanche i disoccupati. La diseguaglianza è cresciuta improvvisamente, e poi a quel punto un fenomeno vero e preoccupante, che molto spesso, essendo un fenomeno complesso, mostra quella che in gergo si chiama la path dependency, ovvero una volta che mi muovo su un sentiero più alto, poi ci sono dei meccanismi endogeni che potrebbero permettermi di mantenerla. Nel momento in cui il paese diventa più alta diseguaglianza, potrebbe pure esserci che ci sono dei meccanismi politici per cui il paese si abitua alla più alta diseguaglianza, e quindi le stesse politiche economiche che vengono realizzate la danno come un dato di fatto. La percezione cambia, il grado di avversione cambia, non lo so, tutte cose che potrebbero succedere, però potrebbe anche esserci un periodo di crisi, non è detto che poi si recuperi subito. Vedendo al contrario, noi abbiamo avuto una costanza, però se la volessimo leggere al contrario potremmo dire che c'è stato un periodo di crisi in cui la diseguaglianza è cresciuta, e quando il periodo di crisi è finito non siamo tornati al punto di partenza, ma ci siamo mossi su uno scalino più alto. Potrebbe succedere che la crisi del 2008 ci rimorta su uno scalino più alto? So, però potrebbe succedere meccanismi di questo tipo. Chiaramente, per chiudere tutto il cerchio, bisognerebbe sempre vedere come risponde la politica a questi fenomeni. C'è una letteratura sterminata di politologi, di economisti attenti a queste cose, che prova a vedere qual è la risposta endogena della politica alle diseguaglianze, quanto società che diventano più diseguali hanno una minore avversione, diventano più forti i gruppi di interesse a favore delle diseguaglianze, quindi potrebbe spiegare meccanismi di questo tipo. Chiaramente noi stiamo pensando a qualcuno nello specifico in questo momento. No, in Italia, no, questo non ve l'ho mostrato stasera, quindi lascia perdere. Sulla parte delle retribuzioni e sulla diseguaglianza salariale. Diseguaglianza, distanza. È un sinonimo di diseguaglianza. Sulle retribuzioni, sui salari, ma non ne abbiamo parlato dei salari stasera. Poi ve lo mostro la prossima, cioè questa è la parte, penso che già vi ho, caricato a sufficienza. Il discorso è la relativa stabilità può risente del modo in cui questa relativa stabilità viene calcolata. Ed è molto difficile in questa relativa stabilità prendere, cogliere le code estreme. Se l'importanza relativa nel periodo delle code estreme cambia, cambia la rappresentatività dell'indice e la capacità di confrontare il paese nel corso del tempo. Se la coda sono i lavoratori dipendenti, il campione, se la coda, e li osservo, se la coda sono gli immigrati senza vista dimora, per non parlare di irregolare ancora di più, allo stesso modo è quasi impossibile che un topping competitivo anche chi lo riesce a campionare comunque riesce poi a attribuirgli il peso effettivo che, di reddito. Non posso campionare un individuo e attribuirgli un 1% del reddito nazionale, e quindi sono, se si è modificato nel corso del tempo il tipo di sommerso che abbiamo, potrebbe non essere rappresentativo. Se, poi in più, se si sono modificate le spese non comprimibili, oppure, come diceva lei prima, se si è modificato l'accesso alle servizi essenziali di welfare, che non riesco a calcolare più dentro, il quadro potrebbe essere diverso. Però comunque, se anche noi crediamo a questi indicatori, e comunque ci dobbiamo credere, perché il dato ufficiale è calcolato sulla metodologia standard, ci sono delle tendenze di grosse variazioni interne, e probabilmente dei segnali che sono preoccupanti, perché se l'indicatore rimane costante, quando il principale fattore... Quante volte si dice, io penso che tutti noi ci siamo trovati con quello che contrasta la flessibilità, che dice, ma queste forme contrattuali hanno fatto aumentare la gente che lavora. Ma se l'aumento della gente che lavora non è inciso, allora un segnale preoccupante ci sta, nonostante, ribadendo sempre che non c'è nessuna causalità dimostrata fra il fatto che io flessibilizzo il mercato del lavoro e aumento l'occupazione. Aumento l'occupazione ancora di più.
Quello che dicevi sulla crisi è bene. Sull'ultimo paio d'anni
aumenta
la
povertà
relativa.
Senti. Sì. Ancora, a livello di ma non fosse altro che per il fatto che su un anno chi perde il lavoro sono i più deboli. Comunque se io anche coprissi tutti con la cassa integrazione, cosa che sappiamo che non è vera, il reddito dei più deboli passa da 180, che la cassa integrazione è la migliore ipotesi, dico che l'80% fino al tetto, quindi per definizione sto facendo scivolare qualcuno verso la soglia della povertà e sto tirando le distanze relative. Quindi il problema poi sarà capire soprattutto se, come è successo nel 92-95, questo scalino poi si mantiene stabile oppure poi è semplicemente un elemento ciclico.
Senti, ma uno studio dice su fasce di reddito, no? Come sono variate, soprattutto in termini recenti, cioè le variazioni appunto delle fasce di reddito intermedio, cioè come la crisi ha inciso su queste fasce.
In realtà qui c'è molto dibattito, perché ci sono molti meccanismi di percezione appunto che ci dicono che c'è stato un processo di impoverimento della classe media. Indicatori aggregati non riescono a dimostrarlo, ma è anche molto difficile avere un qualcosa di sintetico che ci riesca a controllare. Quello che è vero è questo elemento di vulnerabilità che dicevo prima, quello studio che ci dice che prima, in presenza di uno shock, c'avevi più cuscinetto per affrontarlo, quindi magari non è un qualcosa che si realizza perché alla fine il reddito te lo permetti, ma diventi più vulnerabile.
Cioè, sul documento che ha elaborato recentemente la CGIL con cui chiede la tassa patrimoniale, in pratica c'è un dato che per me, insomma, vorrei adesso venisse smontato. Il 10% della popolazione italiana possiede il 45% della ricchezza nazionale.
Sulla ricchezza, allora io adesso sto parlando di reddito, chiaramente la ricchezza, soprattutto quella non immobiliare, è ultra concentrata in Italia. Il lavoro CGL io l'ho letto soltanto la resa conto di stampa, non l'ho visto nel dettaglio, quindi non so quanto poi. Infatti immaginavo fosse basato su quello. Però, per dirvi, se il Gini dei redditi in Italia è 0,33, se vai a correggere se mi sbaglio sull'ultimo numero, ma il Gini della ricchezza sta calcolata e quindi la ricchezza è sempre sottoriportata, sta ampiamente sopra lo 0,65, sta intorno allo 0,65. 65.070 ed è ulteriormente concentrata, quindi chiaramente c'è questo ulteriore problema.
Quindi dici che la ricchezza, cioè che il 10% della popolazione possiede più del 45%?
No, in aggregato l'indice di distribuzione calcolato così è del 67%, ed è presumibile che un indice di questo tipo si voglia dire che il 10% più ricco.
Noi
abbiamo detto prima che sui redditi, quindi sul flusso, l'uno su 10.000 più ricco possiede l'1% del reddito sulla ricchezza, quindi è presumibile che poi stimare il valore della ricchezza in un punto, quella realizzata o non realizzata, capire effettivamente chi la dispone è ancora più straordinariamente complesso di questi problemi che abbiamo detto sui redditi.
Scusa, ma in un paese con grandi evasioni fiscali come questo, dire, fare un discorso di tassazione sul 10% dei redditi più alti significa incoraggiare l'evasione e in ogni caso colpire i soliti noti e invece di colpire le transazioni finanziarie come a livello europeo è stato proposto e in Francia erano e Germania erano d'accordo e l'Italia si è opposta perché lo 0,05% 5 per 1000 che era stato proposto Tremonti l'ha rifiutato e quella sulle transazioni finanziarie era un dato più certo, invece questa di colpire l'1% chi ha i redditi più alti e secondo me
questa va sulla ricchezza la proposta,
sì, ma infatti
non è sul reddito ma è sul patrimonio,
sulla ricchezza,
no, ma sì, sul reddito vogliono tutti i dirigenti in Italia,
tra l'altro
è una patrimoniale,
no, non è una patrimoniale ma è una detrazione per i redditi
al di sotto di 800.000 euro, per le ricchezze, per la
ricchezza, cioè vuol dire in realtà, tra l'altro qui c'è il discorso che la proposta CGL in realtà è una proposta per la detrazione dei
cioè tu prevedi la patrimoniale,
che poi come si fa in Francia prevede che il 5% della cioè dei redditi che sta sopra gli 800.000 euro è, cioè deve essere tassato con una tassa, cioè con un contributo di 1.000 euro. Quindi, cioè, in realtà...
Infatti, sta preoccupato.
Lui ha già scoperto, se è il ricco di reddito, Mosco è sempre stato con il più, se sarà la cera per il pubblico.
Cioè, quindi...
Sarà anche di uno in prima fila, siamo andati... Sul dato nobile, ovviamente, sul dato nobile, ma per derivati di vario tipo.
Era tarato esattamente su quei 30 metri.